Vaso di Pandora. Oh yeah. Un programma di Stefano Lusa e Andrea F.
Terza parte del Vaso di Pandora. Noi andiamo metaforicamente a Zagabria per una mostra sull'assedio di Sarajevo fatta da Mario Boccia, che ci ha raccontato magistralmente quella che è stata l'occupazione e quello che è stato l'assedio della città, soprattutto con un'iconica foto, quella di una giovane ragazza che corre, che è stata, che in qualche modo famosa di quell'assedio. Buongiorno Mario.
Buongiorno Stefano, molto piacere, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ecco, parlare dell'assedio di Sarajevo, farlo da Zagabria, grazie all'Istituto Italiano di Cultura, con una mostra, mi pare una cinquantina di fotografie, molto apprezzata e molto sentita.
Sì, è la seconda tappa del tour, come dire, balcanico, che è iniziato a Belgrado e poi adesso è a Zagabria e si concluderà a Sarajevo proprio in autunno, ottobre-novembre.
Ecco, come giusto che sia. Senti, qual è la differenza tra quanto avete vissuto a Zagabria, tra come è stata vista la mostra a Zagabria e come è stata vista a Belgrado?
Ma posso dirti che c'è stata una identica emozione, c'era una partecipazione tra i visitatori molto forte in entrambi i casi. Per esempio a Belgrado mi ha stupito guardare negli occhi dei visitatori, soprattutto dei più giovani che non erano nati al tempo dei fatti, ci sono state delle visite di studenti che mi hanno fatto un sacco di domande, che erano coinvolti nell'ascoltare i racconti che facevo per ciascuna delle fotografie. Ed erano sinceramente emozionati, sinceramente colpiti, era come se stessero ricostruendo una narrazione di eventi che magari dalla quale erano stati un po' esclusi. E poi c'erano i grandi, cioè gli anziani un po' come me, che furono all'epoca protagonisti anche di movimenti contro la guerra, di movimenti di solidarietà concreta. C'erano le tre rappresentanti del Movimento delle Donne Nero di Belgrado, Stasha Zajović, Lepa Mladenović e Radmila Žarković. E lì, vabbè, giocavo in casa perché le conosco dal 91, quindi...
Beh, avevano fatto anche un'azione meritoria durante la guerra e non hanno mai nascosto le colpe, no? Pensavano più che ai torti fatti al proprio popolo, pensavano ai torti che il proprio popolo faceva agli altri, e forse è il modo migliore per ragionare in tempo di guerra.
Io sono perfettamente d'accordo con te. Naturalmente, quando parli delle ragioni storiche che stanno dietro a un conflitto, non devi chiedere il mio parere. Devi chiedere il parere degli storici, quelli che sanno tutto. La posizione di un cronista, come ho cercato di fare io meglio che potevo, di uno che si avvicina il più possibile, che incrocia lo sguardo delle persone, che le guarda negli occhi, è quella di raccontare la guerra delle vittime, di tutte le vittime, e la crudeltà di tutti i criminali. E questo non è una cosa di equidistanza, le responsabilità storiche sono chiarissime, però quando racconti la storia di qualcuno cacciato dalla propria casa, e per esempio parlando della guerra in Bosnia, oltre metà della popolazione, più di 2 milioni secondo i dati delle Nazioni Unite, sono stati costretti a cambiare casa sotto la minaccia delle armi, e tu raccogli le stesse storie e quindi arrivi alla conclusione che non ci sono popoli buoni e popoli cattivi, ma cattivi dirigenti, cattivi criminali e popoli che subiscono gli sbagli dei loro dirigenti o la violenza degli eserciti, dei dirigenti degli altri. Insomma, per questo dico, le reazioni del pubblico di Zagabria e di quello di Belgrado sono stati simili, erano tutte persone che contestavano che non sentivano l'altro come nemico solo perché appartenente a una cultura o una religione diversa.
Ma senti, secondo te c'è la voglia di riflettere, c'è la forza e la voglia di riflettere in maniera critica su quanto accaduto con le guerre, quello che Pieri avete definito le guerre jugoslave? Perché mi pare che in Bosnia in maniera particolare, ma anche d'altra parte si faccia fatica, no?
Guarda, io non posso fare a meno di sperarlo per le generazioni che verranno, e in ultima analisi proprio per i miei figli che sono ancora giovanissimi. Non posso fare a meno di sperarlo. E purtroppo il nazionalismo, il suprematismo, che poi è una forma di razzismo, no? Di sentirsi superiori agli altri e quindi di sentirsi in diritto di schiacciare gli altri, di affermarsi sugli altri, e in questo momento storico basta guardarsi intorno e capisci che la situazione è catastrofica.
Ma senti, ma Ervi Kladik Mihalcic, uno che di guerre jugoslave ne ha viste tante, ha girato per lungo in largo in tutta la federazione e poi è andato a raccontare tragedie da altre parti, da Israele, Medio Oriente, insomma è stato corrispondente degli Stati Uniti. Lui ama dire, insomma, che nei Balcani alla fine l'unica ideologia che ha funzionato veramente davvero e che è condivisa da tutti è il nazionalismo.
Però ci sono tante vittime che non ci si riconoscono, che vedono i danni che ha provocato il nazionalismo. E voglio dire, ti faccio un esempio. Sai che le foto a volte ti capita che seguitano a parlare a prescindere dalle intenzioni del suo autore, come se seguitassero a raccontare delle storie. Il primo gennaio del 93, in una strada di Sarajevo, fotografai prima un gruppo di bambini che giocavano davanti a una vetrina crivellata di proiettili e poi il sorriso di una, l'unica ragazzina tra di loro. E poi questa foto fu mandata in onda in un'intervista che mi fecero 30 anni dopo in una TV bosniaca. E mi sono cominciate ad arrivare delle mail. E io adesso so chi sono quel gruppo di ragazzini. E so che erano, involontariamente avevo fatto una foto alla molteplicità culturale di Sarajevo. Erano bambini della stessa età, c'erano serbi, c'erano croati, c'erano figli di famiglie miste e giocavano tutti insieme. Quello che aveva colpito me era il loro sorriso in un contesto dove c'era poco da ridere, ma il sorriso dei bambini è testimonianza della forza, della voglia di andare avanti, di non lasciarsi andare. E io adesso so che avevo fotografato Sarajevo intera, Sarajevo mista, Sarajevo molteplice più che mista, mi piace di più, ognuno, ecco.
Ecco, ma il problema non è che quando comincia la guerra non c'è più lo spazio per il dire sì, ma stavamo bene tutti insieme, perché è lo stesso tuo popolo che ti chiede in qualche modo di schierarti incondizionalmente al suo fianco, cioè nel momento in cui si è attaccati non c'è più tempo per riflettere sulle sottigliezze.
Sì, è vero, non c'è più tempo, soprattutto quando sei attaccato e colpiscono qualcuno vicino a te. Allora pensi solo alla vendetta, pensi solo a proteggersi, pensi solo ad attaccare. Però poi a distanza di anni lo vedi com'è, lo vedi le reazioni che il pubblico di Belgrado, quello di Zagabria anche, c'erano nella mostra di Zagabria che è ancora in atto, sono venuti a vederla persone che venivano. Poi paradossalmente, cioè voglio dire, l'Istituto di Cultura Italiana è di fronte praticamente a una chiesa ortodossa e in quel luogo c'erano, mi viene da dire, perdonatemelo perché sono appunto più di 70 anni, c'era un po' la Jugoslavia o comunque c'erano delle persone affini appartenenti a popoli diversi, ma stavano tutti lì a commentare con gli occhi lucidi, a sentire le storie. Ecco, questa cosa credo che si riproponga anche quando poi ci sono delle dimostrazioni, gli studenti di Belgrado che riempiono le strade serbe da quell'incidente tragico e parlano tra loro. non credo che considerino l'appartenenza nazionale una loro prima.
Però lì gli studenti di Belgrado hanno tante bandiere serbe e poche bandiere europee quando manifestano.
E questo è un peccato. È un peccato perché dipende anche un po' dall'Europa, che dovrebbe aprirsi di più a dialogare con loro. Noi stiamo in una forza, in un momento, questo te lo dico proprio banalmente, da cittadino europeo, in cui la forza delle armi, la logica del più forte sta vincendo sulla possibilità di aprire dei tavoli di trattativa, di dialogo. Certamente non voglio illudermi, lo so che di fronte a un'invasione, di fronte a un'aggressione, bisogna comunque che qualcuno reagisca, però anche reagendo bisogna pensare al dopo. Il paradosso più grande è che dopo la seconda, questo lo dico perché in qualche modo l'ho vissuto da ragazzino, sono nato solo 10 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, abbiamo vissuto in questa illusione della costruzione di un ordine internazionale, sovranazionale, che risolvesse i conflitti dialogando.
Beh, adesso questa illusione mi pare sia finita.
E questa illusione in questo momento è...
Se non è finita, diciamo che è abbastanza erosa, ecco.
È abbastanza erosa e credo che un nostro dovere morale, perlomeno lo sento io come mio dovere morale, sia quello di cercare di ricostruirla, altrimenti...
Ma diciamo che tu avendo visto le guerre, quello che mi pare stai dicendo sottotono è che non vorresti tornare in un'altra età dei nazionalismi, la eviteresti volentieri.
Esattamente.
Non solo per la Bosnia, ma è per la ex Jugoslavia, ma un po' per tutta l'Europa, perché insomma quello può essere il pericolo, no? Nel momento in cui...
Esatto, vedi Stefano, quando c'è una frase molto bella scritta nel memoriale del genocidio di Srebrenica a Potoçari, che a un certo punto c'è scritto: perché Srebrenica non si ripeta mai più per nessuno in nessun luogo. Ecco, quel mai più era quello che io mi sentivo ripetere da bambino da mia madre, che aveva fatto la guerra, che era stata partigiana e aveva combattuto per liberare l'Italia. Ecco, quel mai più dovremmo recuperarlo e per uscire da questa logica
a Srebrenica c'erano i caschi blu nella loro assoluta inefficacia, esatto. Ma almeno c'erano. Mi pare che nelle guerre di oggi non ci sono più neanche i caschi blu.
Esatto, esattamente, ma non ci sono più neanche i giornalisti. Guarda quello che sta succedendo a Gaza,
i giornalisti sono diventati un obiettivo legittimo di guerra, insomma.
Esatto, esattamente, sono diventati un obiettivo legittimo e vengono proprio... Nel caso di Gaza i palestinesi morti sono tantissimi, i colleghi palestinesi morti, anche che ovviamente lavoravano per agenzie internazionali e gli stranieri non vengono proprio lasciati entrare, a meno che non in tour guidati, embedded con le truppe.
Tanto dovremmo avere Trieste in linea per il collegamento.
Bello questo brano.
Ci sentiamo?
Sì, un brano di 40 anni fa.
Ecco, io li sento in cuffia, non so se mi
sentono. Allora, 11:45, forse abbiamo Radio Capodistria.
Io ci sono.
Eccoli.
Tu ci sei e ci siamo anche noi.
E voi dovreste
ciao
esserci.
Stefano.
Ciao
Stefano.
Allora, eccoci.
Come va Stefano dopo questa pausa che abbiamo avuto?
No, guarda,
come procede?
Va benissimo, c'è il sole. Mi pare che l'ultima volta che sono passato davanti Barcola è piena, quindi va benissimo.
Ma Barcola è piena anche a marzo, purtroppo non è un metro di paragone.
Esatto,
ecco.
Esatto,
perché anche con la Bora si può prendere il sole a Barcola se ci si mette nel punto giusto.
Ma
quindi...
sì.
Esatto, qua non si perdono un raggio di sole, no, sì. Non viene mai perso.
No,
senti,
no.
Allora, con chi sei?
Ma guarda, io sono con Mario Boccia, un fotografo che è stato a Sarajevo, ha raccontato Sarajevo durante la guerra e sta portando in giro la sua mostra, una mostra bellissima di fotografie, che ha fatto tappa prima a Belgrado all'Istituto Italiano di Cultura, poi a Zagabria e naturalmente si concluderà tra un po' a Sarajevo. Stavamo parlando appunto di quella che è stata la tragedia della guerra in Bosnia, stavamo parlando anche di fotografie, di quanto si può raccontare, quanto un'immagine in qualche modo diventa iconica. E io, insomma, per me una delle immagini iconiche della guerra in Bosnia è quella sua scattata con una ragazza che praticamente galleggia nel vuoto e sta fuggendo da un cecchino, quindi è una di quelle foto che
stiamo cercando di capire se ce la ricordiamo,
se la vedete ve la ricordate
ma assolutamente,
ve la ricordate,
sì,
sicuramente
questo, vedi no, poi ammiro la tua pronuncia su Sarajevo, perché per noi è Sarajevo,
noi mettiamo l'accento dopo, ma probabilmente la tua pronuncia è quella corretta, ovviamente.
Sicuramente.
Sì, no.
Senti, allora al volo noi presentiamo proprio al volo, poi continuiamo con Mario Boccia perché siamo curiosi di sapere così, ma vi presentiamo Valentina Milan, perché ci parla della festa del libro che è da domani all'Hangar Teatri. Ciao Valentina.
Buongiorno.
Anzi, da oggi è.
Cioè, ci sei Valentina?
Ma intanto che arriva Valentina, io direi che possiamo partire con Mario. Mario, senti, quanto la fotografia riesce a raccontare, forse anche più di un servizio giornalistico, più di tante altre cose? Alcune immagini, soprattutto quando parliamo di guerra, diventano iconiche.
Ma diciamo che rimangono più impresse nella memoria. Io però, rispetto a quella frase famosa che si dice spesso e della quale molti fotografi sono soddisfatti, una foto vale più di mille parole, io credo che una foto giornalistica senza didascalia, cioè senza le parole che l'accompagnano, valga la metà comunque. Altrimenti diventa un fatto estetico, diventa un fatto che riguarda quasi artistico, se secondo me. Io non ho mai preteso di essere un artista, io ho raccontato delle storie scrivendo e fotografando, sono un cronista. E già che avete nominato la ragazza che corre, voglio umanizzare quella storia aggiungendo un dettaglio. Io ho vissuto 20 anni con un senso di colpa, perché lo sguardo che quella ragazza correndo mi ha dato, incrociando il mio sguardo, mi sembrava quasi di rabbia, mi sentivo in colpa di averla fotografata in un momento in cui magari avrebbe preferito non essere fotografata. E proprio 20 anni dopo, quando la foto fu pubblicata fu vista a Sarajevo e lei si riconobbe. Mi arrivò una mail dicendomi: buongiorno, sono io la ragazza che corro, mi chiamo Bojana X e volevo dirle che sono sopravvissuta, grazie. Potete immaginare che senso di sollievo che ho avuto.
Ma bellissimo, un lieto fine, una cosa
ogni tanto che le storie di guerra abbiano una fine diversa.
Che meraviglia, bellissimo. Dopo 20 anni, quindi immagino l'emozione, la commozione.
Senti, un'ultimissima cosa, Mario, perché poi dobbiamo lasciare spazio a Trieste, ma cosa resta e soprattutto come in qualche modo Sarajevo riesce a riflettere su quel periodo?
Guarda, io da fotografo faccio una cosa pazzesca. Ho fatto un libro di illustrato per ragazzi dagli 8 anni in su e lo porto nelle scuole. E parlo di quanto è importante difendere le comunità molteplici, raccontando la storia della fioraia di Sarajevo. E la fioraia di Sarajevo l'ho portata da Trento a Palermo, in tutta Italia, e seguito a portarla tutti i giorni. È la storia di una donna che vendeva fiori durante la guerra, che io fotografo, e poi gli faccio una domanda sbagliata e gli chiedo: scusi, ma lei è serba, croata o musulmana? E lei mi risponde: sono nata a Sarajevo. Allora le chiedo, ma come ti chiami, per capirlo dal nome? E lei mi dice Sviecerca, non so che nome sia, lo scrivo, e poi qualcuno mi dice non è un nome, vuol dire fioraia. Ecco, questa storia di questa donna che seguitava a vendere il superfluo dei fiori durante la guerra, io la racconto ai bambini nelle classi elementari e medie in Italia, e le reazioni sono straordinarie, mi stanno riempiendo di pensieri, di temi, di fiori di carta.
È quello che è interessante, che in piena guerra a Sarajevo si è continuato a vendere fiori, perché le persone comunque nell'orrore generale non volevano rinunciare ad avere a casa la bellezza dei fiori freschi, no? E questa è una di quelle cose che raccontano tutti i cronisti che sono stati a Sarajevo e tutti gli abitanti di Sarajevo. Parliamo di libri a questo punto.
Parliamo di libri e non solo, con Valentina Milan. Ciao, eccoci.
Buongiorno.
Buongiorno Valentina.
Buongiorno, ciao a tutti, buongiorno.
Ti ha emozionato questo racconto di Sarajevo, delle foto, vero?
Moltissimo, e tra l'altro credo storie. Di ricordare quella fotografia.
Ah, vedi, tutti noi stiamo cercando di visualizzarla, meraviglioso.
Sì.
Eccoci. Allora, Valentina, raccontaci, a Langar Teatri presentate la festa del libro, no? Che è un weekend per celebrare la lettura espressiva ad alta voce. Attraverso, quindi, avrete incontri, presentazioni, eventi rivolti a tutte le età. Raccontaci un po'.
Certamente, allora la festa del libro è praticamente una celebrazione, una festa per l'appunto, che è il culmine, l'apice di un progetto che è durato un anno, che si intitola per l'appunto Dentro e fuori le parole, e che ha riguardato sostanzialmente il fare formazione. Abbiamo fatto formazione alla lettura espressiva ad alta voce con un approccio teatrale, che poi è quello che utilizziamo un po' nella quotidianità nel nostro lavoro, alle scuole, quindi dalle primarie fino all'università. Il progetto ha vinto due bandi, uno nazionale, che è il bando CEPEL del Centro per il Libro e la Lettura, progetti locali del bando ad alta voce, e invece poi l'avviso storico etnografico per progetti educativi didattici della regione Friuli Venezia Giulia. E sostanzialmente abbiamo così fatto delle lezioni per i ragazzi, per i bambini, per le bambine, e poi un pochino la specificità del progetto, che li abbiamo portati a leggere al di fuori della scuola, quindi in tanti contesti quotidiani, dalle librerie alle biblioteche, alle case di riposo, ai centri per persone con disabilità, fino agli ospedali per i bambini con problemi uditivi. E queste tre giornate vogliono essere un pochino una sintesi, ma appunto anche una festa di un lavoro che è andato avanti durante veramente tutto l'anno. Abbiamo fatto più di 250 ore di formazione in circa 15 scuole del territorio, perché poi siamo partiti da 5 scuole partner e da 2 dipartimenti universitari, ma poi la rete dei contatti e delle istituzioni interessate si è allargata, per fortuna. E quindi eccoci qua a celebrare questo progetto.
Bene, bene. Dico soltanto, Stefano, che nel frattempo Leonardo mi ha mandato la foto, ha trovato la foto.
Sì, abbiamo trovato la foto della ragazza
della
che corre.
Ragazza, meravigliosa. Sì,
fa impressione. Lui perché Mario dice che non è arte, no? Però in realtà, quando tu fai una foto che è assolutamente bilanciata in un contesto come quelle che sparano addosso, bisogna avere un grande talento, insomma.
C'è grande tecnica, grande talento.
Grazie, buon fine settimana,
grazie,
Trieste.
Grazie anche a voi, grazie.
Grazie. Valentino. Ecco, intanto noi siamo ancora un attimo con Mario. Insomma, poi questa mostra dalle nostre parti in Slovenia non la porti?
Io spero di sì. Adesso sai che sono disastroso per quanto riguarda le cose organizzative, eccetera. Per fortuna che in questo caso il Museo Storico Italiano della Guerra e l'Osservatorio Balcani e Caucaso e il Centro di Cooperazione Internazionale si occupano di gestire praticamente le mostre. Io non sarei in grado di farlo, francamente, non ho la capacità.
Ti basta quella di fotografare, insomma, adesso sinceramente.
Diciamo, anche se appunto mi hai fatto troppi complimenti, sai, io sono refrattario ai complimenti, a Sarajevo sono venuti fotografi bravissimi, molto più bravi di me, maestri della fotografia. Diciamo che io ho la mia ricchezza è di avere tanti amici, cioè di avere tanti amici che nella mostra di Sarajevo, questo alla fine dell'anno, in autunno, spero che saranno presenti. Perché voglio che siano loro i protagonisti.
Tu hai nominato Osservatorio Balcani e Caucaso, sai benissimo che la nostra comune amica Nicole Corritore è una tua fan sfegatata, insomma.
Esatto, anche lei esagera nei complimenti verso di me. Però per dirti che voglio che ci sia, sai, l'8 aprile a Sarajevo, quando abbiamo presentato la Fioraia, a un certo punto viene una donna davanti a me con un ragazzo di 20 anni molto alto. E mi dice, buongiorno, io sono Yelena, e mi fa vedere la fotografia della bambina che sorride davanti alla vetrina crivellata di proiettili. E questo qui è mio figlio. Ecco, io voglio che le Yelene, le Bojana, le Amra, tutte le persone che ho fotografato e che sono sopravvissute e si sono riconosciute nelle foto, siano i protagonisti della mostra di Sarajevo.
Grazie Mario Voce di essere stato con noi al Vaso di Pandora. Noi andiamo